Parlando, la trasmissione che ti spettacolarizza ogni giorno. In FM 8800 e scaricate l'app di L Radio per Android e iPhone, oppure seguiteci sulla diretta Facebook del profilo Paola Aspri Spettacolando oppure Spettacolando in Radio. Tre profili al prezzo di uno, scherzavo. Abbiamo qui Francesco Branchetti, regista, Vabbè. Interprete di tante rappresentazioni. Adesso poi domenica sarai in scena insieme a Barbara De Rossi, no?
Sì, in realtà inizieremo sabato, saremo in Umbria, a Lugnano in Teverina, allo Spazio Fabbrica. Per la giornata mondiale contro la violenza appunto alle donne faremo questo recital che si chiama Coro di Donna e Uomo
di Gianni,
Gianni Guardigli. Poi domenica saremo appunto a Maccarese alla Casa della Partecipazione e poi martedì saremo a Garbagnate vicino Milano sempre con questo recital dedicato appunto alla violenza che
alla
ci
violenza
può essere
sulle donne, sì.
Esatto.
Infatti, a proposito di questo argomento, che poi insomma in un giorno particolare, no?
Assolutamente.
In questo periodo si parla tanto di molestie, di violenze, e anche a volte un po' a sproposito, perché si può creare un mostro senza che se ne renda conto il più delle volte, no?
Io penso varie cose sull'argomento e sono assolutamente d'accordo con te. Ecco, la caccia alle streghe è molto...
Sbatti il mostro in prima pagina,
è molto
può
brutta.
Capitare, insomma. Ecco,
come è brutto diciamo non avere solidarietà per chi comunque, come è capitato nel caso di Asia Argento, cioè attacchi a una persona che comunque denuncia una violenza, sono piuttosto tristi, insomma, per cui solidarietà sempre e comunque a chi denuncia una violenza. Poi il dibattito ovviamente deve avvenire nelle sedi più opportune,
certo.
E noi non abbiamo gli elementi per giudicare, che comunque rimane una cosa non bella. Ecco, comunque giudicare è molto difficile e deve farlo chi appunto ha gli elementi e gli strumenti per poterlo fare. Ecco,
tu sei attento alle donne, perché hai fatto diversi spettacoli sulla donna. Ricordiamo peraltro che da poco che hai preso un premio alla Penisola Sorrentina il 28 ottobre per Il Bacio, un testo teatrale importante che hai portato in scena insieme a Barbara De Rossi lo scorso anno.
Siamo stati in tournée per 3 mesi la scorsa stagione e riprenderemo la tournée dal 13 di gennaio e arriveremo fino alla fine d'aprile, fino al 28 aprile con questo spettacolo Il Bacio, per cui entrambi siamo stati premiati, sia io che Barbara.
Sia te che Barbara De Rossi.
E saremo a Roma, saremo a Milano al Teatro San Babila, insomma saremo in tournée praticamente in tutte le regioni italiane.
Invece Coro di Uomo e Donna è stato presentato anche al Festival della Versiliana,
sì,
il 9 luglio dello scorso anno.
È un recital che facciamo in realtà da 2 anni e che quest'estate è stato alla Versiliana, ed è un recital che ha la capacità di raccontare nei secoli fino ad arrivare ai nostri giorni, quindi fino ad arrivare all'attualità più scottante, il tema appunto della violenza che la donna può subire e dei rapporti che talvolta arrivano a essere terribili tra uomo e donna.
Certo.
E appunto.
Quindi qui c'è un excursus anche in tutte le
storico,
epoche, no?
In tutte le epoche fino ai giorni nostri. Chiaramente i giorni nostri sono segnati da due episodi che appunto di violenza da parte dell'uomo nei confronti della donna, che in uno dei due casi sono episodi ovviamente di fantasia scritti da Guardigli, in uno dei due casi si tratta di un diciamo approdano a un femminicidio e nell'altro caso la donna riesce a salvarsi proprio a ribellarsi a questi maltrattamenti, a queste vessazioni, a questa violenza, e riesce appunto a salvarsi.
Comunque è importante dare un segnale forte anche attraverso il teatro, no?
Il teatro deve raccontare,
è lo specchio della realtà, non è
teatro,
solo finzione.
Il
insomma,
teatro per me è l'unico mezzo in cui è rimasta la capacità di l'unico mezzo che ha una vera libertà che mantiene e che ha mantenuto una vera libertà e onestà intellettuale, e quindi ha la possibilità di raccontare in maniera diretta, di raccontare, di vivere sul palcoscenico i problemi che la gente ha e le gravi questioni che il nostro presente sta affrontando,
che sono molteplici. Sì, purtroppo sì, è vero, però a volte può anche capitare, adesso qui lo dico, che la violenza arrivi da una donna ad un'altra donna, quindi non generalizziamo, perché a volte può capitare che ci sia una violenza psicologica, una manipolazione.
Le forme di violenza,
no?
sono tantissime e noi nel nostro recital, in un episodio, raccontiamo anche la violenza psicologica che può esserci tra un marito e una moglie, cioè il maltrattamento attraverso la sopraffazione, anche che non approda alla violenza fisica, ma approda all'annullamento, diciamo, della donna all'interno del rapporto matrimoniale.
Allora, noi avremo tempo di parlarne anche nella seconda parte della trasmissione, perché tra poco abbiamo Eleonora Pariante che è in scena al Teatro San Paolo con Il Misantropo, quindi cambiamo un po' registro, no? Ti piacciono i classici,
moltissimo,
Francesco?
Moltissimo, li ho portati in scena più volte. Ora è un, diciamo, l'ultimo classico che ho portato in scena è stato Medea, con Barbara De Rossi. Fino a 2 anni fa è stato in tournée. Ho portato poi in scena molte volte Shakespeare.
Sì, la Medea, che è molto bello, hai portato in scena. Peraltro tu lì eri anche attore come...
Giasone, nello spettacolo.
Quindi
sì,
Giasone,
sì, sì, sì.
Quindi...
No, amo moltissimo i classici, soprattutto se hanno, diciamo, il coraggio di rimanere classici.
Esatto, perché a volte c'è una trasposizione un pochettino errata, no?
Per rendere l'attualità di un classico, credo non sia sufficiente vestire gli attori in abiti moderni, credo sia necessario fare uno scavo un po' più profondo, e a volte la modernità di un grande classico viene proprio portandolo in scena e lasciandogli l'ambientazione originaria. Allora sì che la parola.
Allora noi adesso però
arriva.
Parliamo di un grande classico, Il Misantropo di Molière, che è in scena al Teatro San Paolo di Roma fino al 26 novembre, e abbiamo in diretta con noi Eleonora Pariante. Ciao Eleonora.
Ciao a tutti, buonasera, buonasera a voi.
Allora,
sono un po' raffreddata,
è il male della stagione. Senti, sì, Eleonora, sì. Io vado un po' indietro nel tempo, prima di parlare del Misantropo di Molière.
Sì.
Tu sei stata Angela Danesi in 100 vetrine, per ricordare,
esatto,
un
sì,
tuo ruolo cattiva. Simbolo, la cattiva per antonomasia, sì, sì, in una soap opera che è diventata importante, che poi però è stata soppressa. Ecco, io ti faccio una domanda così a bruciapelo. Ma secondo te perché le cose che funzionano vengono soppresse?
Ah, questa è una domanda da $1 milione. Perché ahimè a volte prevale il senso, come dire, le aziende seguono delle logiche personali pensando di fare meglio, ma non è così, non ascoltano, non si ascolta, intendo dire come ascolto naturalmente, no, l'ascolto dell'audience, del pubblico,
esatto,
sono rimasti tutti malissimo.
L'ascolto dell'audience, sì, secondo me sì. Dovrebbe essere riproposto poi in realtà, è una di quelle cose che funzionavano molto.
Ma in molti hanno poi manifestato questo, ma è caduto un po' nel vuoto, ahimè.
Allora, Angela Danesi, ricordiamo che era un ruolo poco stereotipato rispetto a quelli di questa soap opera, no?
Assolutamente sì, anzi, ne parlavo giorni fa con un'altra tua collega.
Sì.
Angela Danesi sì, era una cattiva, ma non una cattiva appunto stereotipata da soap. Era un personaggio molto complesso in realtà, perché lei faceva questo perché in realtà era molto innamorata del marito, quindi era mossa da una disperazione profonda e personale che poi la portava a fare ma poi c'era anche tutto un ribaltamento poi insomma,
certo.
Quindi era pure un bel personaggio.
Senti,
molto interessante.
Senti, oltre a questo sì. Tu hai avuto un papà importante, un aiuto regista, Roberto Pariante, quindi tu hai imparato l'arte anche della regia e della vena autorale.
Sì, tra
no?
L'altro io mi sono trovata a fare poi delle regie recentemente, perché sì, io ho un po' ereditato il vedere per immagini, io quando parlo, quando penso, molto vedo per immagini, e quindi quando poi mi sono trovata a fare delle regie ho scoperto che mi era molto meno ostico di quello che pensavo.
Bene, andiamo al Misantropo di Molière, appunto, sì. Al Teatro San Paolo di Roma, ricordo, fino al 26 novembre. Tu sei in sì. Scena con Giustino De Filippis, Giuseppe Allagna, Maurizio Castef, Vittorio Ciardo, Tania Lettieri, Valentina Maselli e Teresa Marra. Ecco, sì. Lo spettacolo...
E poi, aspetta, è sì. Marco Bellocchi che è il misantropo,
esatto.
Che ne fa la regia.
La
ecco.
Regia okay, di Marco
sì.
Bellocchi.
Esatto,
senti, che cosa c'è rispetto, perché poco fa parlavamo con Francesco Branchetti, che è in studio qui da noi.
Ah,
che...
lo saluto Francesco.
Ciao Leonora.
Dicevamo appunto che a volte non si rispettano i parametri dei classici, no? Del classico. In realtà in questo caso il Misantropo è rimasto originale oppure c'è stato un adattamento moderno?
Allora, è una domanda, dunque no, la domanda insomma è facile la risposta. No, in realtà allora è rimasto un classico, nel senso che Marco ne ha fatto un adattamento e una regia ambientandola negli anni 20. Quindi sembra, è molto carino perché sembra di assistere proprio a un film degli anni 20. Ci piace moltissimo, ci sono bellissimi costumi fatti, realizzati da Letizia, Maria Letizia, adesso che gas, guarda.
Adesso io non so se
vabbè,
ti
adesso
posso...
Adesso la dico Maria Letizia.
Maria Letizia, te lo dico io, Maria Letizia sì. Dato per i costumi.
Guarda che sciocca, che poi è una mia cara amica. Oltretutto,
vabbè, te l'ho ricordato io, dai.
Di Manuela Barbato, grazie. E, quindi... diciamo però quindi conserva in qualche modo una sua classicità perché è datato in qualche modo, no? Non,
certo,
è, non l'abbiamo
certo.
Ambientata nei tempi proprio contemporanei, ma forse si è un pochino alleggerito, diciamo, quello che il pubblico ritiene e ritiene che insomma i classici possono essere a volte un po', come dire, con dei ritmi e dei tempi che non corrispondono più a quelle che sono
allora,
le tempistiche di oggi, diciamo in questo senso,
sì.
Però il senso profondo dell'opera l'abbiamo mantenuto.
Benissimo, senti il tuo ruolo, abbiamo un minuto da spendere per parlarci un po' del tuo ruolo.
Per parlare di Silimène, che è una donna frivola, superficiale, ma che in realtà... fa questo perché ha molto, io la sento modernissima in realtà, ecco, cioè,
vabbè,
c'è
ma
una
tutti i ruoli in realtà delle donne, le donne di Molière sono tutte molto moderne, diciamo
sì, ma tutta la commedia comunque, tutta la commedia di sé, sì, perché in realtà si tratta, sai, i classici poi rimangono tali perché poi toccano argomenti, come dire, temi profondi che sono gli universali dell'animo umano sempre. E Célimène è una donna simpatica, però non è una donna antipatica, è una donna gioiosa, giocosa, simpatica, che però ha il terrore della solitudine e quindi anche in nome di un amore profondo, infinito, non riesce a rinunciare a quella che è la sua vita.
Allora, noi ti verremo a vedere e consigliamo i nostri ascoltatori di andare a vedere il Misantropo, al di Molière, appunto, la regia di Marco Bellocchi, insieme a Leonora Pariante, che abbiamo in collegamento con noi, fino al 26 novembre, Teatro San Paolo, via Ostiense 190. Grazie!
Che brava, grazie, un grazie saluto a tutti, anche a Francesco.
Ciao, grazie.
Ciao.
Allora, ritorniamo qui e avremo tra pochi minuti, anzi tra pochi secondi, diciamo, il nostro Chiappa Cultura, Filippo Crescimano, insieme alla sua ospite Rita Forte. E quindi parleremo ancora di teatro, di tante cose. Rita Forte, tu la conosci?
Non personalmente, la conosco da spettatore.
Da spettatore. Come la trovi come attrice?
La trovo molto molto brava, io l'ho vista in due commedie al Manzoni di Roma e mi è piaciuta molto.
Adesso sarà in scena con Lilli la Vagabonda, è un testo un po' particolare al Teatro Manzoni di Roma, che sarà in scena appunto dal 23 novembre fino al 17 dicembre, con un nutrito cast di attori: Pietro Longhi, Milena Miconi, Riccardo Castagnari, la regia di Maria Cristiana Gionta. Conosci questa regista?
Sì.
Quindi è inutile chiederti che conosci tutti,
è straordinario.
Anche Milena Miconi
sì,
è brava,
certo.
È brava perché fa diverse anche parti in commedia, insomma è un'attrice versatile, no? Riesce ad essere brava in ogni occasione. Ecco, questo, caro Francesco, è un testo un po' particolare, perché parla di come un animale in casa, un animale domestico, ci può cambiare la vita. Tu hai un animale a casa?
Io adesso no, però sono cresciuto tra gli animali. Io sono cresciuto in campagna, per cui avevamo tantissimi animali. Sì.
Cani o gatti ti piacciono di più?
Non ho mai avuto gatti, abbiamo avuto però tanti cani.
Sì. Io un gatto, per esempio.
Mi piacciono però moltissimo i gatti.
Sono imprevedibili.
Però non ne ho mai avuti.
Sono imprevedibili. Diciamo che un animale può cambiare la vita. In questo caso Lilli, la Vagabonda, parla proprio di questo tema, di come un animale può portare una pace, un'armonia in una famiglia dove ci sono spesso e volentieri dei litigi molto forti. Quindi, secondo te,
penso che sia vero.
Sono un po' dei bambini che non si hanno a volte, no? Gli animali.
Credo che abbiano un impatto fortissimo anche psicologico
infatti la maggior parte degli animali vengono usati per la pet terapia. Un motivo ci sarà, perché effettivamente creano questo...
Sicuramente, influenzano, innescano dei meccanismi sicuramente molto, molto,
molto
positivi.
Molto forti, emotivamente uno si sente trascinato, no, dall'amore verso questi animali. Senti, tornando al tuo testo, adesso che andrà in scena domenica, ecco, allora no, abbiamo Filippo Crescimano che è in diretta con noi. Ciao Filippo!
Buonasera a tutti.
Non prende il telefono di Rita Forte, purtroppo. Adesso proverà Antonio Romano regia a richiamare. Intanto stavo parlando con Francesco Branchetti, che tu conoscerai senz'altro. Di questo
non di
testo,
persona, ma di fama, sì.
Di questo testo che andrà in scena domenica, che è un testo particolare che parla della violenza delle donne, insomma.
È un
argomento molto forte. Domenica c'è la giornata, appunto.
Sabato è la giornata
adesso
mondiale.
Aspetta, Paola, io guardavo un attimo al volo la televisione, c'era un argomento su Rai 1 che è finito e parlavano, dice, tradire fa bene all'amore? Pensa un po' qua, quindi voglio dire, proprio in questo momento parla solo di donne e amore.
Allora, il telefono di Rita Forte non prende, non si sa come mai. Oggi ci sono un sacco di contrattempi, si vede che è un martedì particolare.
Ma eppure è stata avvertita poco fa, quindi
problemi tecnici sicuramente, ma cercheremo di riprenderla poi magari più tardi. Antonio cercherà di insomma adesso è spento addirittura, quindi cercherà di richiamare. Filippo, senti, facciamo una cosa, teniamo la cosa un po' in stand by, poi ti richiamiamo appena abbiamo la linea con Rita Forte, va bene?
Quando vuoi.
Grazie, grazie, grazie.
Ciao.
Allora, ritorniamo di nuovo qui, parliamo invece dei tuoi testi teatrali, parliamo del rapporto di Francesco Branchetti con le donne, perché tu hai un rapporto molto forte.
Ho fatto tantissimi spettacoli incentrati su personaggi femminili, sì. Credo che i personaggi femminili e le donne in questa epoca siano quelli che mi interessano di più, non so perché, non me ne sono accorto di averlo fatto, già in un'intervista ne abbiamo parlato di questa cosa, ma mi rendo conto che quasi tutti i miei spettacoli hanno come protagoniste e quindi diciamo la mia analisi va al mondo femminile. Non è un caso, sicuramente no, non è un caso, credo che la donna stia andando molto avanti rispetto all'uomo.
Poi tu hai lavorato anche con donne molto forti, insomma. Peraltro, ecco, parliamo anche di un'altra donna con cui tu hai lavorato spesso, che è Isabella Giannone. Anche
tantissimi spettacoli, ma sì,
Viaggio di Ecuba è uno di
Viaggio
questi.
Di Ecuba è tuttora in tournée, sarà a Milano dal 20 di dicembre ed è uno spettacolo, per esempio, molto 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 bello e secondo me molto importante, nel senso non tanto dello spettacolo quanto dell'argomento. E parla di un Viaggio di Ecuba, prende le mosse dal mito di Ecuba, ma poi in realtà parla di una profuga siriana che si perde in una isoletta della Grecia nel suo viaggio. Si perde nel suo dolore per la perdita dei figli che ha sognato un giorno in Occidente e scopre che questi figli non ci sono più.
Temi anche molto forti, insomma, però quello che noto nei tuoi testi, nei testi che porti in scena, che sono sempre dei...
La donna ha un maggior coraggio,
hanno una valenza molto forte dal punto di vista sociale, politico.
Etico e politico nel senso bello del termine. Cioè il teatro secondo me è sempre politico, l'importante è che si ricordi di non essere partitico, che è una cosa che invece non mi piace.
Beh, quella è una
cosa
completamente diversa, sì.
Il teatro ha una valenza politica straordinaria.
Senti, perché, adesso ti faccio una domanda, perché secondo te in alcune piazze italiane certi spettacoli funzionano anche se hanno una valenza molto forte, molto di riflessione, quindi anche impegnata, e in altre piazze importanti come può essere Roma, che è una piazza oceanica, non ha lo stesso, diciamo.
Guarda, noi
siamo
appena stati con lo spettacolo, appunto con il Viaggio di Ecuba a Napoli, dove il pubblico numeroso ha accolto lo spettacolo benissimo, dove c'è stata un'attenzione, ma anche da parte della stampa, dei giornali, della stampa nazionale, molto, molto forte. E non ti so dire questo, non so dire,
non si sa perché,
non
come
so dirti
mai...
come mai Napoli, che è una città sicuramente
che
vive problematiche difficilissime, sicuramente risponde nella maniera più sana e più giusta, e cioè quello di voler analizzare queste problematiche che vive sicuramente il tema dell'emigrazione,
sì,
il tema dell'immigrazione. Lo vive e probabilmente vuole analizzarlo meglio andando a teatro, vedendo spettacoli che parlano anche di questo tema. Il tema dei profughi è un tema che ci riguarda tutti, e Napoli ha risposto accorrendo a teatro.
Peraltro è andato in scena in un posto un po' particolare, quartieri spagnoli,
praticamente a Spacca Napoli.
Però ricordiamoci che lì c'è stato anche una nicchia culturale particolare,
straordinaria.
Ricordiamo che è nata la vena artistica anche di Enzo Moscato.
Annibale Ruccello.
Ma Mario Martone ha aperto un suo teatro lì, quindi dire c'è
Galleria
stato
Toledo, il Teatro Nuovo, cioè è estremamente vivo da questo punto di vista il teatro, diciamo, di qualità, il teatro, diciamo, d'autore tra virgolette, è estremamente vivo.
Quindi è molto strano,
pieno,
vedi,
di giovani, pieno di giovani
in una Napoli molto populista, se vogliamo, però attenta a delle cose culturalmente ineccepibili.
Assolutamente.
Quindi vedi, c'è questa...
Roma è una città forse più difficile, sicuramente più
molto
difficile.
Molto più difficile, anche più perché difficile, ci sono echi diversi e soprattutto c'è una varietà di spettacoli.
C'è un'offerta vastissima come in nessuna, ovviamente, città italiana, e forse questa offerta crea una gioco forza, una dispersione che un po' danneggia qualsiasi tipologia di teatro, dal teatro tra virgolette off al teatro commerciale. Ecco, è una città in cui forse i teatri non hanno saputo dialogare,
sì,
tra
è
di
vero,
loro.
È vero, a volte c'è questa disparità di contenuti che lascia un
mentre
po'...
a Napoli, per esempio, i teatri sono come a Milano addirittura sono uniti.
Sì,
cioè,
lo so,
uniti,
quindi...
proprio, cioè sono consorziati dei teatri milanesi.
Senti, tornando invece, adesso ti voglio fare una domanda che esula dal teatro. Tu, quando sei a casa, le poche volte che sei a casa, cosa guardi in televisione?
Guarda, in televisione io guardo essenzialmente i telegiornali e i film. Diciamo quasi sempre in orari improponibili, cioè molto tardi la sera, tardissimo la sera.
I film in seconda serata,
terza serata
sono anche molto più belli. Fanno certi film che magari in prima serata non possono mandare in onda per ovvi motivi.
Io non ci sono, diciamo, a casa quasi mai, diciamo, nella prima serata, per cui vedo quello che va in onda, diciamo, da mezzanotte in poi, ecco, no? Sia telegiornali,
ecco, quindi,
che...
quindi cose un po' diverse.
Sì, sì.
Senti, cosa pensi dell'intrattenimento? Perché ultimamente c'è un cambiamento di rotta. E prima andavano moltissimo le fiction, le serie TV. Adesso invece tutti quanti sembrano preferire l'intrattenimento. Anche l'intrattenimento molto facile, leggero, tipo il Grande Fratello, ecco, per dire, che sta sbaragliando ogni concorrenza, no?
Sì, sì, ha degli ascolti.
Ecco, ha degli ascolti record.
Io credo che la qualità non sia appannaggio credo che non ci siano... non sia appannaggio del teatro oppure del cinema. Io credo che la qualità riguardi qualsiasi cosa viene fatta in televisione, e quindi anche l'intrattenimento. Credo che ci sia un intrattenimento di grandissima qualità. La storia della televisione italiana è segnata da grandissimi dell'intrattenimento, no? Cioè ci sono degli straordinari artisti che si sono occupati, appunto, di trasmissioni di intrattenimento che sono state copiate in mezzo mondo. Cioè
sicuramente.
Per cui credo che l'intrattenimento possa essere di grande qualità. Poi questa qualità può anche non esserci, e in questo senso sicuramente non credo che sia la televisione di 20 o 30 anni fa.
No, per
che...
esempio ci sono anche poi delle serie di TV che sono molto più seguite delle serie TV, per dire, quelle di Canale 5 o di Rai 1, per dire... Un esempio tra tutte è Gomorra, una serie TV che ha appena iniziato il suo percorso.
Un successo.
E la terza serie praticamente sta avendo un successo strepitoso su
sì.
Sky, praticamente. E peraltro c'è stata anche una serie TV che è stata venduta in tutto il mondo, una serie TV di appannaggio di Netflix, che è Suburra pure. Sì. Quindi sono serie TV particolari, degli action movie che parlano appunto di denuncia sociale, di corruzione. Ecco, c'è una tendenza a parlare molto di denuncia sociale,
di ciò quello, che ci riguarda,
quello che però veniva fatto negli anni 70 poi da Elio Petri nel cinema,
cinema,
o di Francesco Rosi, insomma,
sì, sì, grande cinema di civile, cioè
quindi c'è stato un ritorno.
Forse,
al
piano
passato.
Piano stiamo ritornando a capire che se la cultura non si occupa dei problemi che abbiamo, probabilmente le cose non vanno andranno sempre peggio. Ecco.
Allora, torniamo invece alle donne che tu dirigi. Ecco, un pregio di Barbara De Rossi e un pregio anche di Deborah Caprioglio, con cui tu stai girando.
Io cerco,
con Deborah Slov, no?
Io cerco di lavorare sempre con delle persone che mi piacciono. Con delle
questo
personalità è essenziale. Per me credo che non riuscirei assolutamente a lavorare.
Sono donne però molto forti, voglio dire. Ci possono essere anche dei contrasti con donne così, no?
Non mi è mai capitato.
Ma forse non, perché tu sei un regista che accompagna più che...
Sono un regista che ama gli attori, cioè che, che ama gli attori che hanno una personalità molto forte. Io sono attratto da attori, da attrici che con delle, io ho diretto anche degli attori che avevano una personalità fortissima.
Allora, facciamo un nome, dai. Adesso
Gabriele Ferzetti.
Gabriele Ferzetti,
che era una leggenda del cinema, l'attore di C'era una volta il West, che aveva una che è scomparso, diciamo, da poco, che aveva una personalità straordinaria, e mi sono trovato molto molto bene anche con lui. Cioè, a me quello che attrae è, cioè, quello che a volte può essere considerato un carattere difficile, ecco, a me attrae invece. Non, è proprio lì che io mi trovo benissimo. Cioè, se a prescindere che Barbara e Deborah non hanno, sono due persone straordinarie, due professioniste eccezionali, e non hanno un, cioè, hanno una grossissima personalità, ma anche un buon carattere, un ottimo,
sì,
carattere.
Sì, certo, sicuramente, voglio dire, però
però offrono infiniti spunti di, per un regista lavora, è come se avesse davanti una tavolozza di colori.
Tu hai detto, cioè, che più delle volte
stimolante.
È stimolante lavorare con delle donne che hanno diverse sfaccettature.
Assolutamente,
no?
Sì, assolutamente.
E poi dentro,
sì,
un ruolo possono mettere di tutto,
possono,
no?
Venire fuori i colori, sì, esatto.
Nel frattempo io direi di mandare uno stacchetto musicale in attesa che qualcuno ci risponda. Alexia, Fragile, Fermo Immagine.
Siamo stati complici, siamo stati unici, ora esisto e tu qui non ci sei. Avevi solo regole, io forse troppe favole, a questo mondo non ci sono eroi. Ah, se il tempo si fermasse adesso.
Fermo Immagine, mi sembra giusto e doveroso iniziare così e dare il benvenuto a Rita Forte. Ciao,
ciao
Rita.
Grazie. Grazie.
Abbiamo il collegamento però anche Filippo Crescimanno. Sì. Ciao Filippo di nuovo, eccoci.
Ciao, buongiorno, sì. No, è vero.
No, vabbè, non facciamo polemiche, diciamo che Rita Forte è qui.
No, polemiche di chi? Io sto ringraziando Rita Forte, quale polemiche?
Ciao Filippo.
Stavo ringraziando, fa polemiche non mi fa
parlare. No, vabbè, non
lo Rita
scherzo.
Forte la stiamo ringraziando per tanto perché ha interrotto le prove per rispondere al nostro invito. E poi seconda cosa, a me fa molto piacere parlare con artista, perché il mondo dello spettacolo è pieno di gente che lavora, ma gli artisti non ce ne sono tanti. E Rita Forte, per la sua storia, per la sua carriera, è certamente un artista.
Andiamo quindi subito allo questo, spettacolo, però, perché abbiamo otto minuti.
Diciamo
abbiamo.
Che lei è Rita Forte con altre colleghe, con Pietro Longhi, Milena Niconi. Riccardo Castagnari, sarà al Teatro Manzoni dal 23 novembre, che è giovedì prossimo, fino al 17 dicembre, con uno spettacolo che interessa quasi tutti, perché si chiama Lilli la vagabonda.
Ne ho già parlato.
Rita ci dirà di cosa parla. Rita, di cosa parla questo spettacolo?
Più che dire di cosa parla, io chiederei a Rita di dire che, essendo lei nel ruolo di Lilli la vagabonda, è l'animale che fa la differenza, praticamente.
Lo volevamo sapere.
Ecco.
Sì. Allora, io interpreto questa Lilli, poi Lilli la vagabonda non c'entra niente con il bellissimo libro che leggevamo da piccoli.
Certo.
O il film.
Sappiamo la storia.
È stato il nome, il regista ha pensato di chiamarmi Lilli, in realtà la commedia è una commedia di Broadway che ha avuto un grande successo a Broadway, si intitola Silvia, ma noi in italiano l'abbiamo chiamata Lilli. È la storia d'amore, un amore tra virgolette, tra quello che può nascere, un amore tra un cagnolino e il suo padrone. Un amore, chi ha un cane o una bestiolina in casa, un cane o un gatto, sa perfettamente che veramente
Rita, ce l'ho io un gatto, quindi
vita,
ho un gatto, io ho un gatto, quindi so benissimo
quindi
che cosa cambia.
Ma tanto, tutte le persone sensibili, anche che non hanno animali, sanno perfettamente che quanto un cagnolino o un gattino, insomma, un animaletto domestico ti possa rallegrare,
riempire la vita.
E non solo, ti fa vedere la vita anche sotto altri aspetti, molto più semplici, ti avvicina alla natura, alle cose semplici. È una commedia allegra, carina, divertente, ma ti fa anche riflettere, perché questo cagnolino randagio, non si sa se è randagio, se è scappato dalla sua famiglia, questa cagnolina che sarei io, incontra Giorgio, che sarebbe Pietro Longhi, nel parco, e ci si avvicina, lui che ama i cani, la prende e la porta a casa in un momento di crisi professionale esistenziale per lui. Però questa cagnolina crea un problema, perché Milena Niconi, che è la moglie di Pietro Longhi, di questo Giorgio nella commedia, non vuole il cane in quel momento particolare della loro vita, e quindi succede di tutto, insomma, la cagnolina che fa di tutto per essere amata, coccolata, e alla fine Giorgio sarà costretto a scegliere tra la moglie e il cagnolino, ma ci saranno dei colpi di scena, e quindi io invito tutti gli amici, tutte le persone che ci stanno seguendo, di venire a teatro a vederla, perché
certo,
è divertente, fa riflettere, fa sorridere. È una cosa, io mi diverto molto, chiaramente faccio questa cagnolina, non sarò vestita da cane, però ci sarà qualcosa che mi ricorda di essere un cane.
Adesso Rita Forte, Paola, se tu permetti, a Rita Forte faccio due domande velocissime.
Sì,
la prima
molto
è
veloci,
la sua, sì, veloci, la sua storia è molto, la sua storia è molto molto lunga artisticamente parlando. Quali sono, ci sono, io li so, ma ci sono secondo lei tre nomi, quattro nomi che hanno segnato la sua storia artistica? E poi dopo un'altra domanda più sentimentale.
Beh, certo, sicuramente Luciano Rispoli è stato il mio primo baglione, a lui devo tutto dal punto di vista televisivo. Il mio maestro è entrato a far parte della mia famiglia, con lui e la moglie, i figli, insomma si è instaurato con me. Luciano non lo dimenticherò mai, è come un vero zio che se n'è andato e che non c'è più, ma con me c'è sempre, mi ha dato tanti consigli, mi ha aiutato, insomma è stato lui che mi ha dato la possibilità di realizzare il mio sogno, nonostante avessi fatto già precedentemente due Sanremo nel 91 e nel 92, ed è stato proprio nel 92 che Rispoli mi notò a Sanremo e mi chiamò a lavorare con
e
lui.
E diciamo che ti piacerebbe ritornarci anche a Sanremo, perché in diverse interviste
Sanremo è il sogno di tutti
di tutti gli artisti.
Di tutti.
Certo, ne ho fatti due, si dice che non c'è il due senza il tre.
Vedi,
dai,
quindi...
Io sono poi, molto Paola, ci vuole una bella canzone, perché non può andare tanto, però andarti a fare una passeggiata ci vado da sola. Prendo
ma non credo che ti manchino le possibilità di fare una bella canzone, dai, su.
Ci devo studiare sopra, ci devo
lavorare.
Sono entusiasta. Oramai sono 8 anni che faccio parte della compagnia del teatro qui al Mangione di Roma e sono entusiasta di recitare. Mi sono messa in gioco nuovamente e mettersi in gioco riaccende il cuore, se lo fa battere.
Certo.
Poi Paola, è una cosa meravigliosa, sì, avere tutto il pubblico, il teatro pieno tutte le sere, beh, è una cosa che veramente ti riempie il cuore di gioia, mi dirà quella vita, quella botta di vitalità, veramente di entusiasmo che nel nostro lavoro.
Scusami, però io ti ho interrotta perché tu stavi parlando di Luciano Rispoli, no? Quindi ecco che è stato il tuo incontro, diciamo, importante, ma ce ne sono stati altri anche nella tua vita, no?
Beh, ho lavorato per ben dopo Luciano con Maurizio Costanzo, Buona Domenica, quando il capitano di Buona Domenica era Costanzo, con Claudio Lippi, Luca Laurenti, Paola Barale, poi Laura Freddi, l'orchestra di Morselli, Massimo Lopez, insomma sono stati 5 anni veramente straordinari con Maurizio Costanzo e la gioia di partecipare poi ai vari festival di Viva Napoli ogni anno, spesso Mike Buongiorno, ne ho fatti 4-5, non mi ricordo, mi chiamava Mike Buongiorno, è pure un'altra persona straordinaria.
Poi Paola, vorrei fare una domanda però per chiudere a Rita Forte, perché lei, una delle sue prime apparizioni teatrali, se io non mi ricordo male, è stata quella con Fabrizio Frizzi. Dato che Fabrizio in questo momento non attraversa un bel periodo, volevo da Rita Forte un pensiero, un ricordo e un augurio che chiaramente che mandiamo anche noi a Fabrizio.
Ma certo, il pensiero, Fabrizio è come un fratello, ho lavorato con lui per ben 5 anni, ho avuto la fortuna di lavorare con lui a Cominciamo Bene su Rai 3 con Elsa Di Gati, quindi tutti i giorni ci siamo conosciuti e siamo molto uniti. Sta passando un momento difficile, lui mi è stato vicino quando io l'ho passato un momento difficile,
come no.
Con il mio incidente, poi quando ho perso mia madre, non posso dimenticare lui.
Lui è una persona molto sensibile, lui è una persona sensibile, molto sensibile.
Sì, una persona di una grande sensibilità, mi è stato molto vicino, come è stato vicino a Elsa, mi ricordo la sera stessa che mia madre mi ha lasciato, lui è stato a casa fino a mezzanotte a parlarmi perché io non volevo più lavorare, a convincermi di tornare nuovamente in Rai. Mi è stato molto vicino, continuiamo a sentirci, io gli ho mandato un messaggio perché in questi momenti si entra in punta di piedi nella vita delle persone a cui vuoi bene, anche degli amici, perché sono momenti così delicati, quindi io sono sicura che Fabrizio tornerà
al più presto, speriamo tutti
insieme a tutti noi, e spero al più presto di poterlo andare a trovare. Io colgo l'occasione tramite voi di mandargli un grande bacio e forza Fabrizio, io non ti abbandonerò mai con il mio pensiero, quello che posso fare ti sto vicino e manchi a tutti caro Fabrizio, quindi torna presto.
Certo, sono rimasta un po' così, scusatemi, perché pure io mi sono un po' commossa, perché nel pensare a Fabrizio Frizzi, che è un grande della televisione, peraltro l'abbiamo visto fino a poco tempo fa nell'Eredità, e sapere che sta passando un periodo un po' bruttino, diciamo,
un po' difficile,
ce ne dispiace, perché insomma è un grande professionista insieme a Carlo Conti e tanti altri, insomma.
Certo, un grande professionista. Io spero che il Fabrizio sicuramente tornerà presto, ce la metterà tutta.
Gli facciamo un grande saluto, una pronta guarigione.
Forza, coraggio Fabrizio, spero di sentirti presto.
Ringraziamolo allora Paola.
No, però volevo solamente tutto, anche se andiamo un po' di corsa, volevo solo chiedere a Rita Forte, dal momento che il suo secondo album è stato parlava delle donne, appunto,
le donne sono un'altra cosa
e sabato c'è la giornata dedicata alla violenza contro le donne, ecco, volevo sapere un suo pensiero su quello che sta accadendo in questo momento alle donne, se c'è una caccia alle streghe oppure c'è qualcosa di veramente forte che si sta succedendo e accadendo, insomma.
Infatti quello che sta succedendo mi ha sconvolto molto, devo dire, perché ne sta parlando non soltanto di tutto il mondo, no? Delle violenze, di questi produttori che esce fuori, vengono a distanza anche
esce
di tanti
di
anni, sono venute fuori queste cose. Però secondo me bisogna distinguere dalla violenza vera,
certo,
che viene
certo
fatta sulle donne, ma la violenza che subiscono le donne maltrattate dai compagni, dai mariti, la violenza subita da una donna che torna a casa e trova il mal calzone sotto casa che gli punta un coltello, o fai questo o ti ammazzo. Sai, le violenze, la violenza di una persona che sta in casa violenta. Allora, questa è una cosa grave, se ne parla, se ne è sempre parlato, e bisognerebbe, insomma, non voglio fare polemica, insomma, ma tutta la società, anche a livello politico, intervenire per punire, per far sì che la donna si senta più protetta quando c'è questo tipo di violenza. Violenza, lo dice la parola stessa. Il fatto che un uomo possa provarci con una donna, con uno sguardo,
è normale.
Vabbè, questo è una cosa normale, ma non è una molestia. Poi io trovo sempre una cosa.
Non è violenza.
Io trovo sempre una cosa, che c'è violenza e violenza, come hai detto tu, e poi c'è sempre un momento in cui la donna può cambiare le sorti del suo destino. Può
ma
capitare,
certo,
che può bloccare, può dire, una
bloccare,
presunta,
certo,
molestia,
sì,
insomma.
Sì, brava, anche perché intanto le situazioni si possono evitare. Cioè, io tra due mesi faccio 70 anni, ho lavorato in...
Non lo dovresti dire, perché li porti in una maniera...
fino a che li porterò bene, poi penso di fermarmi.
Mi è sconvolto, perché sono rimasta così adesso.
Però voglio dire, a me non è mai capitato, e sicuramente mi devo sforzare per cercare di ricordare se ho avuto, mi sono state fatte delle avance con sorrisi, con una mano sotto il braccio, con una mano sulla spalla, una mano che cinge la vita, ma questo ci può stare. Basta, cioè, abbiamo la bocca e la lingua per dire no, scusa, certo, per mettere dei paletti. Se un produttore mi invita alle 11 o mezzanotte a casa sua a parlare,
certo, certo,
di una qualsiasi cosa, è un po' insolito, no? Parliamo,
certo,
la
infatti, infatti hai risposto.
Ora però non voglio far polemica, perché ci sono tante situazioni, ogni situazione a sé, però bisogna fare secondo me un distinguo tra la violenza, come dicevo io, vera e propria, e delle avance che si possono anche evitare.
Beh, certo, io sono d'accordo, quello... poi ci sono veramente, però ci sono poi delle cose vere, però queste ovviamente verranno poi decise in sede opportuna.
Io penso,
fammi dire una cosa al volo, Rita Forte, a chiudere. Lei ha collaborato,
però...
lo dico questo perché, con un mio carissimo amico, il fraterno d'infanzia, con Luciano Rossi, che è una canzone meravigliosa.
Ah, Luciano Rossi, Luciano, tutte le canzoni, i miei album, l'ha firmati tutti.
Allora,
facciamo
una cosa,
Luciano,
io però mi dispiace dire che devo chiudere, perché
purtroppo
in coda un altro ospite, ma io, Rita, mi promette che sarà di nuovo ospite di Spettacolando,
sì,
e parleremo più ampiamente di tutti questi argomenti. Va
perfetto,
bene?
Allora, siccome noi debuttiamo il 23 novembre, cioè giovedì, dopo domani, fino al 17 dicembre, qui al Teatro Manzoni di Roma, con Lilli la Vagabonda, ripeto, Pietro Longhi, Milena Miconi, Riccardo Castagnari, per la regia di Maria Cristina Giunta, dal 23 in poi, io sarò sempre a disposizione quando fai.
Grazie Rita, ti ringrazio, grazie di essere stata con noi. Grazie di essere stata con noi.
Grazie, scusate per il ritardo, ma purtroppo quando si prova è così.
Sì, lo so,
io
purtroppo
saluto tutti gli amici e saluto voi, e grazie veramente per la vostra gentilezza.
Grazie Rita, grazie Rita. Ciao Filippo, ci sentiamo giovedì.
Ciao.
Allora, Ritorniamo, purtroppo abbiamo avuto dei ritardi pazzeschi, caro Francesco, adesso abbiamo in coda anche un altro ospite, avremo solo 5 minuti, poi un redazionale, con te parlerò 2 secondi per dare l'appuntamento di sabato. Mi dispiace, ma c'è stato un accavallamento di appuntamenti. Abbiamo adesso Edoardo Siravo, se ci risponde oggi, ecco. Comunque ci ha risposto, perché vedo dalla regia che mi stanno dicendo. Edoardo, buongiorno, anzi
buongiorno.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, scusaci, come va?
Benissimo, scusaci del ritardo, ma avremo...
Non vi preoccupate, avremo ma solo 5,
avremo solo 5 minuti per parlare di questo spettacolo che debutta sì. domani al Teatro Ghione, L'uomo dal fiore Ghione, in bocca, un classico di Luigi Pirandello. Dove tu con questa splendida voce, perché la tua voce, guarda, è una cosa meravigliosa.
Ti ringrazio molto.
Cioè, è una cosa stupenda, non so cosa dire.
Da una persona che fa la radio mi fa molto piacere.
Poi sei un doppiatore anche, oltretutto, sei un doppiatore, hai doppiato anche Kevin Costner, hai doppiato dei grandi attori, insomma,
Jeremy Irons, insomma, tanti. Brandon Gleeson, insomma tantissimi
Kevin Costner, ecco, sì, quindi proprio tanti. Allora, però parliamo dell'uomo dal fiore in bocca e raccontaci un po' di questo spettacolo.
Ma è uno spettacolo un po' curioso, perché non è soltanto l'uomo dal fiore in bocca, che un po' tutti conoscono, che è la storia di quest'uomo che incontra un passante e racconta la sua storia di uomo che è di fronte a pochi mesi di vita ancora, e quindi c'è questo incontro tra uno sconosciuto e questo signore, ed è un capolavoro della drammaturgia italiana. Però siccome è breve, alla durata di una mezz'ora, abbiamo messo accanto, infatti il titolo è L'uomo fino in bocca e altri strani casi, perché Pirandello è famosissimo per le sue novelle, e abbiamo messo 2 novelle o 3 novelle accanto a questo uomo al fiore in bocca, e che rende questo spettacolo particolare e da vedere.
Beh, poi diciamo che è un classico, Pirandello vale sempre la pena di vederlo insieme
sì,
a Shakespeare,
vale sempre la pena, perché insieme a Shakespeare e altri pochi, a Molière, insomma, è uno di quei drammi,
un evergreen, si può dire un evergreen,
c'è assolutamente un evergreen. Qui c'è per di più un regista, che è un grande regista, è Patrick Rossi Castaldi, che arriva per la prima volta ad affrontare Pirandello. Io l'avevo già fatto altre volte, ho fatto vari Pirandelli, tra cui anche i 6 personaggi, e insomma, e poi ci stanno altri 3 attori: Carlo Di Maio, Gabriella Casali e Stefania Masala.
Quindi sei anche in buona compagnia femminile, insomma,
sono anche
non,
buona
è che,
compagnia.
Non è che si disdegna, vero? Quindi
ecco, sono dei bellissimi costumi della Teresa Agone, insomma, ecco, mi sembra che ci sia una bella.
Senti, sei ancora presidente della Nazionale Attori, no?
Sì, ognuno c'ha i guai suoi nella vita.
Beh, non è un guaio, è una cosa bellissima. Solo che hai detto in un'intervista, perché... in un'intervista che scendi poco in campo adesso.
Ma per che altro ce ne parla, non soltanto per il fatto che insomma poi da un po' di anni si la fa posto ai giovani, no? Perché poi ci sono dei giovani bravi che giocano anche molto bene a pallone, però non per quello, essenzialmente perché purtroppo o per fortuna lavoro tanto, per cui sono sempre fuori. Io fino a 2 giorni fa stavo a Trapani, adesso arrivo qui, insomma il lavoro mi porta fuori dai campi di gioco, però la seguo sempre con grande attenzione, anche perché la Nazionale Attori è una cosa importante, portiamo.
Però le radici, tu parlavi che giri, sei un girovago, quindi giri tantissimo, però le tue radici rimangono nel Molise.
Ho un'ascendenza molisana, ammazza, sai tutto di me. Sì, è una terra alla quale sono anche perché il cognome Siravo è un cognome soltanto molisano, però insomma poi spazio per l'Italia, per esempio le mie radici teatrali sono molto siciliane, ho lavorato molto in Sicilia, ancora lavoro spesso molto in Sicilia, quindi insomma poi il nostro lavoro purtroppo è così, privo di radici.
Allora, tutti ti conoscono però per il commissario di Vivere, scusami, concedimelo, e peraltro, ma perché non si fanno più queste diciamo...
Non lo capisco.
Non lo capisco.
Perché non capisco perché noi gli italiani sempre le cose belle le dobbiamo distruggere, poi non ribadire, non fare più. Siamo ormai vittime delle fiction straniere, quelle che facciamo noi, perdonatemi, sono così. Avevamo fatto due o tre
infatti prodotti. stavo dicendo che adesso sì, la tendenza è quella di andare verso l'intrattenimento più che verso le fiction, no?
Sì, non c'è dubbio, quello si va sull'intrattenimento, ma anche le nostre fiction non hanno il sapore di quelle americane, inglesi, non si fanno quindi né questi grandi capolavori e nemmeno facciamo queste fiction un po' più semplici come Era Vive, che però avevano una grande attrazione sul pubblico perché erano molto vere, e poi c'erano degli attori importanti dentro quelle fiction, e un po' gli attori li hanno messi un po' fuori dalla televisione, e questo è un pochino.
Edoardo, io starei a parlare con te ancora, però purtroppo devo chiudere perché abbiamo avuto dei ritardi oggi pazzeschi, diciamo, in trasmissione con un altro ospite, quindi io ti richiamerò però per parlare di questo spettacolo e anche di altre cose che farai.
Va benissimo,
concedimelo,
perfetto.
E quindi io ricordo l'appuntamento da domani fino al 3 dicembre, L'uomo dal fiore in bocca e altri strani casi di Luigi Pirandello, con l'adattamento e la regia di Patrick Rossi Gastaldi e con il grande Edoardo Siravo.
grazie cara, bellissima presentazione, ci vediamo presto e in bocca al lupo a voi e alla vostra radio.
Grazie Edoardo.
Ciao.
Allora torniamo, parliamo due secondi con te perché poi abbiamo un redazionale, anzi ecco, guarda, potrebbe essere anche un motivo in più. Un regista come te, impegnato anche nel sociale, cosa ti piace mangiare abitualmente? Perché siamo per fare un redazionale sul...
Mi piace mangiare tutto quello che ingrassa e che fa male.
Ma sei magro, no. Scusami Francesco, sei
per
magro.
Per fortuna
però.
Lavoro tantissimo, se no...
Quindi bruci, diciamo.
Sì, per fortuna brucio.
Qual è il piatto che ti piace di più, per esempio?
I primi.
Anche a me, tantissimo.
Tutti i primi.
Un piatto in particolare che ti piace?
Le lasagne.
Le lasagne. Garfield praticamente. Il gatto.
Sì, no.
Le lasagne come il bianco o al sugo?
No, al sugo.
Quindi la classica lasagna che fa la nonna, la mamma, che ci portiamo avanti per tradizione culinaria, no? Ecco, questo.
Sì, mi piacciono i primi.
Ma sai cucinare?
I ragù
cucinano per te, ho già capito.
Però.
Ogni tanto. Senti, diamo gli appuntamenti prima che abbiamo poco tempo per... Allora, sabato
siamo a Spazio Fabbrica in Umbria, a Lugnano in Teverina, provincia di Terni, alle 21, con coro di donna e uomo, con Barbara De Rossi, dedicato appunto a questo tema terribile della violenza contro le donne.
Invece viaggio di Ecupa quando sarà?
Domenica il coro sarà a Maccarese, alla Casa della Partecipazione, martedì prossimo a Garbagnate, a Teatro Italia.
Quindi sono tre date.
E il viaggio di Ecupa, lo spettacolo di Gianni Guardigli con Isabella Giannone, sarà a Milano dal 20 di dicembre allo Spazio Avirex Tertulliano. Teatro di Milano che stimo molto.
Allora, dovevamo avere un redazionale ma non risponde, però io colgo l'occasione per ricordare questo appuntamento culinario, quindi a Via Miterno 4260, i vitelloni, mi raccomando, un consiglio culinario da prendere da Paola Aspri, perché si mangia benissimo, quindi è un posto fantastico dove potete intrattenervi, c'è anche musica perché nello spazio vicino al ristorante c'è un posto dove bere, dove poter sentire la musica il venerdì e il sabato, quindi c'è un intrattenimento anche musicale, quindi cosa volete di più? Via Miterno 4260, mi raccomando, i vitelloni, che peraltro prende il nome dal famoso film di Federico Fellini, grandissimo film, te lo ricordi?
Straordinario,
grande film. Ecco, quindi possiamo riparlare del teatro e cosa possiamo aggiungere al teatro di Francesco Branchetti? Ecco, se dovessi definire il tuo teatro, come lo definiresti? Il tuo modo di fare teatro?
Il mio teatro è un teatro che non che parla di noi, di uomini e donne, e dei rapporti che siamo talvolta tortuosi che riusciamo a costruire tra di noi. Ecco. È un teatro che non esce dal rapporto tra uomo e donna. Credo che ci sia ancora tantissimo da scandagliare, da studiare, da analizzare. Sono i rapporti umani nella fattispecie il rapporto che l'uomo ha con la donna e che la donna ha con l'uomo hanno nel passare del tempo infinite mutazioni in relazione all'epoca che viviamo. È in continuo divenire il rapporto tra l'uomo e la donna, per cui il mio teatro non fa che seguire questo divenire dei rapporti tra uomo e donna, e i miei testi quasi sempre
sono difficili. I rapporti tra uomo e donna, e con questo concludiamo oggigiorno,
sono sempre complessi. A renderli difficili a volte sono la nostra debolezza, le nostre fragilità,
che
i nostri
poi
difetti
fanno parte anche dell'uomo e della donna.
La complessità è qualcosa di bello e di importante. A renderli difficili sono
l'importante, però, è non avere paura delle proprie complessità, perché il più delle volte ognuno ha paura delle proprie fragilità, non si piange più, non si ha paura di mostrare una certa.
Bisognerebbe tornare ad amare di più la complessità come che nella nostra epoca invece
è un valore aggiunto,
è un grandissimo valore aggiunto, ed è una la complessità è ricchezza, la diversità è ricchezza, e ai ragazzi dovrebbe essere insegnato.
Quindi noi in questo momento diciamo: non abbiate paura
della
di
diversità,
mostrarvi
della complessità,
come siete,
assolutamente,
perché
sì,
questo è un punto di forza. E con questo concludiamo.
Sì.
Grazie a Francesco Branchetti di essere stato con noi. Noi ci vediamo giovedì con Spettacolando dalle 15.30 alle 16.30 con nuovi ospiti. Avremo in diretta con noi Biagio Izzo. Ciao! Charlie Puth, how long?
I'll admit I was wrong. What else can I say, girl? Can't you play my head and not my heart? I was drunk, I was gone. That don't make it right, but promise there were no feelings involved. No. She said, "Boy, tell me honestly, was it real or just for show?" Yeah. She said, "Save your apologies, baby, I just gotta know." How long has this been going on? You've been creeping around. You're calling me baby. How long has this been going on? You've been acting so shady. I've been feeling it lately, baby. I'll admit it's my fault. But you gotta believe me when I say it only happened once. You'll never see that. You're the only one I wanna love. Oh yeah. She said, "Boy, tell me honestly, was it real or just for show?" Yeah. She said, "Save your apologies, baby. I just gotta know." How long has this been going on? You've been creeping around. Was it real or just for show? Yeah. She said, "Save."